Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Siamo al consueto appuntamento con la salute e i medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Eliana Astorri al microfono e Sandro Carucci in regia, in questo spazio che il venerdì dedichiamo alla medicina. Vi ricordo il nostro numero verde 800 208 802 e il numero al quale inviare un sms, se volete, al 335 12 43 317. Vi ricordo anche che tutte le puntate di Effetti Collaterali si trovano sui siti radiovaticana.org/105 e unicattolica.it. Oggi ci occupiamo di anemia dovuta alla carenza di ferro, problema che riguarda moltissime persone. Secondo una stima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sarebbero 2 miliardi di persone al mondo. Abbiamo tante domande da porre al nostro ospite, professor Raffaele Landolfi, ordinario di medicina interna e direttore del Dipartimento di Scienze Mediche del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professor Landolfi, benvenuto.
Buongiorno.
Grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Professore, ci può spiegare a cosa serve il ferro e come avviene il processo di assorbimento nel nostro organismo?
Sì, il ferro è una sostanza essenziale per il nostro organismo e il metabolismo del ferro è regolato in maniera molto molto delicata. Noi assorbiamo il ferro dagli alimenti e assorbiamo circa il 10% della quantità di ferro introdotto contenuto in una dieta normale e lo conserviamo utilizzandolo in parte per la produzione di globuli rossi, ma poi anche per mantenere stabili i depositi di ferro sia all'interno dei globuli rossi sia all'interno del fegato, ed è una regolazione molto fine.
Molto fine che significa?
Significa che quando c'è un aumentato fabbisogno di ferro, in una certa misura l'assorbimento può essere aumentato, quindi il ferro alimentare può essere assorbito in misura, in percentuale maggiore, però naturalmente questo incremento dell'assorbimento non può compensare le perdite, se le perdite con il sangue sono o ci sono problemi di assorbimento, ci sono aumentate perdite di sangue. Faccio l'esempio delle donne con mestruazioni abbondanti, questo incremento di assorbimento non riesce a compensare le perdite e quindi gradualmente nel tempo si può stabilire una carenza di ferro.
Quanto del ferro che assumiamo resta? Quanto ne viene trattenuto dall'organismo? In quale percentuale?
Ma il nostro organismo in condizioni normali trattiene circa 1 milligrammo dei 10 milligrammi presenti nella dieta, in una dieta normale, circa 10 milligrammi, il nostro organismo trattiene 1 milligrammo e questo compensa le perdite che avvengono così per perdita di cellule intestinali e così per riproduzione, per rigenerazione cellulare.
L'anemia di per sé è una malattia?
Assolutamente sì. La mancanza, anemia letteralmente significa mancanza di sangue. Il sangue è essenziale per la vita e la mancanza assoluta di sangue ovviamente è incompatibile con la vita. Con il termine anemia viene definito una riduzione del numero dei globuli rossi e dell'emoglobina al di sotto di quelli che vengono considerati i valori normali, che sono un po' diversi nell'uomo e nella donna. Nell'uomo si dice che al di sotto dei 13 grammi di emoglobina si può parlare di anemia, nelle donne al di sotto dei 12 grammi. Ma quello che è importante è che lo sviluppo di anemia è tardivo rispetto alla carenza di ferro, cioè prima vengono consumate tutte le riserve di ferro dell'organismo e poi si manifesta l'anemia. Quindi quando c'è l'anemia da carenza di ferro, il problema va avanti già da qualche anno in genere.
Ne esistono varie forme?
Esistono varie forme di anemia. da carenza di vari fattori, da problemi di produzione dei globuli rossi. Ed esistono anche varie cause per l'anemia da carenza di ferro, perché ci possono essere situazioni di insufficiente apporto alimentare che può riguardare anche i bambini, penso ai bambini dei paesi sottosviluppati, la carenza di ferro come di altri fattori nutrizionali è un gravissimo problema, anche alcune diete particolari possono comportare un insufficiente apporto di ferro.
Quindi ci sono popolazioni che per posizione geografica o situazione ambientale si trovano maggiormente a fronteggiare questo tipo di problema?
Assolutamente sì, e si inquadra nel problema più generale della malnutrizione. Ovviamente i primi problemi che si manifestano sono per carenze dei fattori più importanti, più delicati, più essenziali, quindi carenze vitaminiche, carenze di ferro, oltre che naturalmente dimagrimento per riduzione dell'apporto calorico. Il problema della fame nel mondo, insomma, che riguarda l'anemia, è uno dei problemi delle persone malnutrite, insomma.
Quindi anche i vegetariani sono a rischio anemia?
Non tanto, perché fondamentalmente i vegetariani sono i vegetariani puri, che non mangiano latte, uova, carne di vario tipo, sono esposti alla carenza di vitamina B12, perché il ferro è contenuto in molti vegetali, ecco, quindi non c'è nei vegetariani il reale rischio di una carenza di ferro. Naturalmente se le diete vegetariane sono associate ad una riduzione dell'apporto alimentare, come si osserva in certi disturbi, diciamo, del comportamento alimentare, certamente c'è il rischio di una riduzione dell'apporto di ferro anche.
Vogliamo parlare degli alimenti che apportano ferro al nostro organismo?
Sì, gli alimenti sono tutte le carni rosse, carni bianche, pesce, crostacei, frutti di mare, ma anche, insomma, anche cereali, anche legumi, anche molti tipi di verdure. Insomma, l'esempio degli spinaci è un esempio classico, ma non è che gli spinaci contengano più ferro dei cereali, ecco.
Professor Landolfi, quali sono i sintomi? Quali sintomi avverte la persona anemica? Perché spesso non ce ne rendiamo conto.
Beh, i sintomi dell'anemia, certo non ce ne rendiamo conto, perché poi quando le situazioni, l'anemia o qualsiasi altra condizione, diciamo, di ridotta efficienza, tra virgolette, del nostro organismo si manifesta gradualmente, noi ci abituiamo in qualche modo a questa nuova condizione. Difatti molte persone anemiche, soprattutto giovani, restano un po' sorprese quando gli esami evidenziano un'anemia. E comunque non c'è dubbio che la riduzione dei livelli di emoglobina nel sangue comporta un problema di trasporto di ossigeno ai tessuti, e questo può essere compensato solo in parte da un'aumentata velocità di circolazione. Questo affatica il cuore e comunque l'anemia comporta una riduzione dell'efficienza fisica. Io faccio sempre l'esempio, per essere chiaro, dell'abuso dell'eritropoietina per doping. L'eritropoietina aumenta il numero dei globuli rossi e del valore di emoglobina, e questo naturalmente determina un'aumentata resistenza allo sforzo, un'efficienza fisica superiore. Per contro, l'anemizzazione determina nei soggetti giovani una riduzione delle prestazioni fisiche, ma quando l'anemia è grave anche della capacità di concentrazione. Il discorso naturalmente diventa più complicato nelle persone anziane, cardiopatiche, che hanno altri problemi, e lì una riduzione anche lieve dei livelli di emoglobina può determinare nell'anziano un peggioramento, diciamo, delle capacità cognitive, per esempio, può determinare disturbi della memoria, un'accentuazione dei disturbi della memoria, problemi del riposo notturno, e nel cardiopatico naturalmente un affaticamento del cuore. Ma in generale l'anemia peggiora la prognosi e il decorso di qualsiasi altra malattia.
Ma quindi il sintomo di cui più ci rendiamo conto è la stanchezza?
Il sintomo di cui più ci rendiamo conto dipende un po' dall'età e dal tipo di vita che facciamo. Se una persona giovane che è abituata a fare un esercizio fisico intenso noterà immediatamente tachicardia quando si sforza e affanno. E una persona più avanti negli anni potrà notare che facendo un piano di scale, cioè che normalmente non gli darebbe problemi, determina affanno, o semplicemente nell'anziano semplicemente camminare per strada, quindi una riduzione delle abituali e usuali prestazioni fisiche. Qualche volta tutto questo viene attribuito semplicemente alla mancanza di allenamento, all'invecchiamento, eccetera, mentre la ragione vera è il fatto che si è sviluppata un'anemia e quindi l'ossigeno ai tessuti arriva in maniera insufficiente, al tessuto muscolare per esempio, e quindi il cuore poi ne soffre e noi compensiamo, tentiamo di compensare tutto questo con un'aumentata frequenza cardiaca, quindi con un'aumentata circolazione di sangue e con un'aumentata frequenza degli atti respiratori, perciò viene l'affanno, insomma.
E si può verificare con una semplice analisi del sangue?
Assolutamente sì, si può verificare facendo un emocromo e valutando il numero, non solo diciamo il numero di globuli rossi e il livello di emoglobina, ma anche le dimensioni dei globuli rossi, perché il volume dei globuli rossi si riduce in presenza di carenza di ferro. Ma insomma, questo per come indicatore valori che ci indicano l'anemia, ma se vogliamo valutare le carenze di ferro, la presenza di un'eventuale carenza di ferro si determina il valore nel sangue della ferritina, che è un indicatore, diciamo, dei depositi di ferro del nostro organismo. Trovare livelli di ferritina abbastanza bassi e praticamente quasi la norma nelle donne in età fertile o con gravidanze ravvicinate, insomma, perché queste sono le tipiche situazioni che determinano le mestruazioni, le gravidanze sono tipiche situazioni che sottraggono ferro all'organismo femminile. Le donne in età fertile hanno un fabbisogno di ferro che è all'incirca doppio di quello dell'uomo.
Professor Landolfi, a questo punto, una volta riscontrata la riduzione di globuli rossi, più che riduzione, diciamo un cambiamento, sì, possiamo dire, che cosa si fa?
Beh, insomma, quando si individua una carenza di ferro, prima di tutto bisogna cercare di ricostruire le cause di tutto questo, perché fondamentalmente, ripeto, le cause possono essere molte, per esempio può intervenire la dieta inadeguata, qualche volta un disturbo dell'assorbimento del ferro, magari poi ne parliamo più in dettaglio, esistono situazioni come la celiachia che determina problemi nell'assorbimento del ferro, ma più frequentemente in età giovanile il problema nelle donne è il problema delle mestruazioni abbondanti. In età più avanzata ci può essere il problema delle perdite intestinali, insomma, e questo richiede naturalmente degli accertamenti specifici, perché lo sviluppo di anemia in una persona più avanti negli anni, insomma, spesso può essere un segnale di allarme per la presenza di polipi o patologie più serie dell'apparato gastrointestinale.
Per quanto riguarda la cura, quando i farmaci e quando magari solo la dieta, o non è sufficiente solo la dieta?
No, la dieta non è mai sufficiente, nel senso che non si può aumentare l'apporto dietetico più di tanto. Direi che quando c'è una carenza di ferro bisogna intervenire con somministrazioni di ferro molto più abbondanti e per un periodo adeguato. Non si tratta soltanto di correggere l'anemia, ma si tratta anche di ricostituire le scorte di ferro del nostro organismo. Quindi si tratta di somministrare ferro in quantità adeguata per un periodo di tempo abbastanza prolungato, almeno 3 mesi nei casi di terapia per via orale. Il problema di queste terapie è che spesso è mal tollerato perché spesso determina disturbi gastrointestinali che non sono piacevoli, insomma, e quindi spesso le terapie vengono interrotte precocemente, ci si accontenta, diciamo, di un lieve aumento dei livelli di emoglobina, si smette la terapia e poi...
Quindi che succede?
E quindi queste terapie innanzitutto vanno seguite bene e gli eventuali disturbi gastrointestinali vanno attentamente valutati. Se noi la terapia la frazioniamo, invece di dare il ferro in un'unica somministrazione, si somministra ferro in più somministrazioni quotidiane, spesso riusciamo a tollerare meglio la terapia. Nei casi in cui la terapia proprio non viene tollerata, non nemmeno con diversi preparati, nemmeno in dosi frazionate, allora si deve qualche volta, o in caso di mancato assorbimento, si deve ricorrere alla terapia per via endovenosa, che permette un rapido ripristino sia dei valori di emoglobina che delle riserve. Però, insomma, questa è giustificata solo quando c'è un problema con la terapia orale.
Oltre la dieta e i farmaci, ovviamente, si può assumere ferro attraverso i cosiddetti integratori?
Beh, guardi, gli integratori contenenti ferro spesso sono i meglio tollerati, ma la ragione è molto semplice, perché la quantità di ferro in questi integratori è molto bassa e quindi i disturbi gastrointestinali non ci sono.
Però a poco servono?
Però servono a poco. Molti preparati che contengono, identificati con la presenza di ferro, diciamo nella denominazione commerciale del preparato, in realtà di ferro ne contengono veramente poco, e quindi le persone hanno l'impressione di star facendo una terapia adeguata, ma la terapia non è adeguata. Per via orale bisogna somministrare almeno 100 mg di ferro al giorno, almeno.
Lei prima ha accennato all'assorbimento. Ci sono alimenti che favoriscono l'assorbimento di ferro o che lo ostacolano?
Beh, intanto diciamo che il ferro si assorbe meglio quando l'acidità, quando c'è un'acidità gastrica, quindi a digiuno si assorbe meglio il ferro. L'associazione con preparati contenenti vitamina C facilita, diciamo, l'assorbimento, perché facilita l'acidità gastrica, l'acido ascorbico, ma insomma, poi ci sono molte sostanze contenute soprattutto nei cereali che possono in qualche modo interferire con l'assorbimento, ma in generale somministrando preparati contenenti ferro a stomaco vuoto l'assorbimento è ottimale.
Ancora una cosa, professore, le patologie, lei ci ha parlato prima delle patologie che provocano l'anemia, ma la stessa anemia, se non curata, può provocare a sua volta malattie anche gravi?
Beh, l'anemia non curata peggiora qualsiasi altra patologia, nel senso che per esempio i soggetti anziani che hanno una qualche forma di insufficienza cardiaca hanno un'aspettativa di vita e una qualità di vita molto peggiori quando sono anemici. Quindi, ma insomma, anche le malattie infiammatorie intestinali, le malattie autoimmuni, diciamo la qualità di vita delle persone anziane o la risposta a qualsiasi insulto o qualsiasi patologia del nostro organismo è, diciamo, resa meno efficiente dalla presenza di anemia.
Professor Landolfi, grazie per essere stato con noi, grazie per tutte le informazioni che ci ha dato e grazie come sempre per la sua disponibilità e la sua chiarezza.
Grazie a voi.
Buon lavoro.
Grazie.
Era il professor Raffaele Landolfi, ordinario di medicina interna e direttore del Dipartimento di Scienze Mediche del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.